Luigi Pirandello, Novelle per un anno, libro 1. La novella si intitola Risposta. Ti sei sfogato bene, amico mio. Veramente da rimpiangere che tu, facendo violenza alla tua nativa disposizione, non abbia potuto dedicarti alle muse. Quanto calore nelle tue espressioni e con quale trasparente evidenza fai balzare vivi innanzi agli occhi luoghi, fatti e persone. Sei addolorato, indignato, povero marino mio, e non vorrei che questa mia risposta ti accrescesse il dolore e l'indignazione. Ma tu vuoi che io ti esponga francamente quel che penso del tuo caso? Lo farò per accontentarti, pur essendo sicuro che non ti accontenterò. Segui il mio metodo, se permetti. Prima riassumo in breve i fatti, poi ti espongo con la franchezza che desideri il mio parere. Dunque, con ordine. Numero 1. Persone, connotati e condizioni. La signorina Anita, 26 anni. Ne dimostra appena 20, va bene, ma sono intanto 26 e suonati. Bruna, occhi notturni, labbra di corallo. E va bene. Ma il naso, amico mio? Tu non mi parli del naso. Alle brune, innanzitutto, guardare il naso e segnatamente le pinne del naso. Io sono sicuro che la signorina Anita l'ha un po' in su. Non dico brutto, diciamo anzi nasino, ma in su. E con due pinne piuttosto carnosette che si dilatano molto quando serra i denti. Ha sofferto molto la signorina Anita, perché è molto intelligente. Era agiata quando il padre era vivo. Ora è morto il padre, è povera. Ha 26 anni. È nasino ritto e occhi notturni. Andiamo avanti. Il mio amico Marino, 24 anni, due di meno della signorina Anita. Povero anche lui, orfano di padre anche lui. Cose tristi, ma care quando si hanno in comune con una persona cara. Identità che paiono predestinazioni. Ma l'amico Marino, orfano e povero com'è, alla mamma e una sorella da mantenere. Orfana e povera, la signorina Anita ha anche lei la mamma, ma non la mantiene. Pensa al mantenimento il commendator Ballesi. Il mio amico Marino, naturalmente, odia questo Ballesi. Testa accesa, cuore ardente, facilissima loquela, colorita, affascinante, come lo sguardo dei begli occhi cerulei. Diciamo che il mio amico Marino è il giorno e che Anita è la notte. Quello è il biondo del sole nei capelli e il cielo azzurro negli occhi. Questa negli occhi, due stelle, e nei capelli, la notte. Mi pare che parlando con un poeta non potrei esprimermi meglio di così. Proseguiamo. Costretto dalla necessità a essere saggio, l'amico Marino non può commettere la follia di assumersi il fardello di un'altra donna, quindi deve lasciare quella che meno gli peserebbe. Forse questo terzo peso in realtà gli farebbe sentir più lievi quegli altri due, che egli però non può né oserebbe mai togliersi. Ma c'è chi pensa che in tre sulle spalle di uno non si può star comodamente di buon accordo, e anche lui, saggio per forza, deve riconoscerlo. C. Il commendator Ballesi, vecchio amico della buon'anima, si intende del babbo d'Anita, 66 anni, piccoletto, fino fino, gambette come due dita, ma armate da tacchettini imperiosi, testa grossa, grossi baffi spioventi, sotto i quali sparisce non solo la bocca, ma anche il mento. Folte ciglia sempre aggrottate e un dito spesso nel naso. Quel dito pensa. Pensano anche i peli delle sue sopracciglia. È come un cannoncino carico di pensieri, Ballesi. Le sorti finanziarie della nuova Italia sono nei suoi piccoli pugni ferrigni. Ora, non si sa come né perché, tutto a un tratto il commendator Ballesi ha creduto di dover cangiare l'amore paterno per Anita in un amore di altro genere e l'ha chiesta in sposa. Anita ha strappato parecchi fazzoletti. Più che sdegno, ha provato ribrezzo e orrore. La mamma ha pianto. Perché la mamma ha pianto? Per la gioia, ha detto. Ma di gioia, ammesso che si pianga, si piange poco, poi si ride. La mamma della signorina Anita ha pianto molto e non ride più. Veniamo all'ultimo personaggio, Nicolino Respi, 30 anni, solido, atletico, canottiere, spadaccino e poi impudente, ignorante come un pollo d'India, donnaiolo. Di su, amico mio, te le passo tutte. Conosco Nicolino Respi e condivido i tuoi apprezzamenti, ma non credere con questo che gli dia torto. Do quindi torto a te? No. Ad Anita? Neanche. Oddio, lasciami dire, lasciami seguire il mio metodo. Credi, amico mio, che il tuo caso è vecchissimo. Di nuovo, di originale, qui non c'è nient'altro che il mio metodo e la spiegazione che ti darò. Proseguiamo con ordine. Il luogo e il fatto. La spiaggia d'Anzio, d'estate, una notte di luna. Tu Me ne hai fatto una tale descrizione che, guarda, non mi arrischio a descriverla anch'io. Soltanto troppe stelle, caro. Con la luna quasi in quinta decima se ne vedono poche. Ma un poeta può anche non badare a queste cose. Un poeta può vedere le stelle anche quando non si vedono. Viceversa, poi, non vedere tante altre cose che invece tutti gli altri vedono. Ballesi ha preso in affitto un villino sulla spiaggia ed Anita è con la mamma ai bagni. Occupato a Roma, il commendatore va e viene. Nicolino Respi è fisso ad Anzio per i bagni e per la bischia. Bischia è ogni mattina da spettacolo delle sue bravure. La signorina Anita ha bisogno di smorzare la fiamma dello sdegno e si indugia molto nel bagno. Non può competere con Nicolino Respi, ma tuttavia, da brava nuotatrice, una mattina si allontana, in gara con lui, dalla spiaggia. Vanno e vanno. Tutti i bagnanti seguono ansiosi dalla spiaggia quella gara. La mamma a un certo punto non vuole più guardare, comincia a trepidare. Oddio, come farà adesso la figliuola a tornare a nuoto da così lontano? Certo, la lena non le basterà. Oddio, dov'è? Com'è lontana? Bisogna mandare subito un aiuto, non si vede più, per carità. E tanto fa e tanto dice che alla fine due bravi giovanotti balzano su una lancia e via a quattro remi. Santa ispirazione, perché la signorina Anita, poco dopo che i giovani sono partiti, è colta da un crampo a una gamba e lancia un grido. Nicolino Respi accorre con due bracciate e la sorregge, ma Anita sta per svenire, gli si aggrappa al collo. Nicolino si vede perduto, sta per affogare insieme a lei. Nella rabbia, per farsi lasciare, le dà un morso al collo. Allora Anita si abbandona inerte, così egli può sostenerla. Le forze stanno per mancargli quando la lancia sopravviene. Il salvataggio è compiuto. Ma Anita deve curarsi per più di una settimana dal morso al collo di Respi. Sono impressioni che rimangono, marino mio. Per parecchi giorni la signorina Anita, appena muove il collo, non può negare che Nicolino Respi morde bene. E quel morso non può dispiacerle, perché deve a esso la sua salvezza. Tutto questo è l'antefatto. Eppure no, forse. Lo è e non lo è. Perché tutto sta dove e come si tagliano i fatti. Quando tu, marino mio, nella magnifica sera di luna arrivasti ad Anzio con la morte nel cuore per avere un ultimo abboccamento con Anita, già ufficialmente fidanzata con Ballesi, ella aveva ancora nel collo l'impressione dei denti di Nicolino Respi. Per tua stessa confessione, ella ti seguì docile lungo la spiaggia, si perdette con te nella lontananza delle sabbie deserte, fino al grande scoglio. Tutti e due, sotto la luna, a braccetto, inebriati dalla bellezza della luna e storditi dal perpetuo fragorio delle spume d'argento. Che le dicesti? Lo so. Tutto il tuo amore, tutto il tuo tormento, e le proponesti di ribellarsi all'infame imposizione di quel vecchio odioso e di accettare la tua povertà. Ma lei, amico mio, infiammata, sconvolta, straziata dalle tue parole, non poteva accettare la tua povertà. Voleva invece accettare il tuo amore e vendicarsi con esso anticipatamente, quella stessa sera, dell'infame imposizione del vecchio che sopra di lei, così, da usuraio, voleva pagarsi dei lunghi benefici. Tu, onestamente, nobilmente, le hai impedito questa vendetta. Amico mio, ti credo, sarei scappato via come un pazzo. Ma ad Anita, rimasta sola lì, sulla sabbia, all'ombra dello scoglio, non sembrasti un pazzo, te l'assicuro io. Sembrasti uno sciocco e un villano. E purtroppo, povero Marino, su quello scoglio, quella sera, a godersi zitto zitto, in grazia delle tasche vuote, il bel chiaro di luna e poi anche lo spettacolo della tua fuga, c'era Nicolino Respi, quello del morso e del salvataggio. Gli bastarono tre parole e una risata di lassù. Che sciocco, è vero, signorina? E saltò giù. Tu avesti poco dopo la soddisfazione di sorprendere insieme con Ballesi, arrivato tardi da Roma, Nicolino Respi sotto la luna a braccetto con Anita. Tu nell'andata e lui nel ritorno. Più dolce l'andata e il ritorno. Ed ecco, amico mio, che adesso viene il punto originale. Numero 3, la spiegazione. Tu credi, caro Marino, di aver sofferto un'atroce disillusione perché hai veduto all'improvviso Anita orribilmente diversa da quella che conoscevi tu, da quella che era per te. Sei ben certo adesso che la signorina Anita era un'altra. Benissimo, un'altra la signorina Anita è di certo. Non solo, ma anche tante altre, amico mio. Quanti e quanti altri sono quelli che la conoscono e che lei conosce? Il tuo errore fondamentale, sai dove consiste? Nel credere che pur essendo un'altra per come tu credi e tante altre per come credo io, la signorina Anita non sia anche tuttora quella che conoscevi tu. La signorina Anita è quella e un'altra e tante altre, perché vorrei ammettere che quella che è per me non sia quella che è per te, quella che è per sua madre e per tutti gli altri che la conoscono. Ora, guarda, ciascuno per come la conosce le dà una realtà. Tale realtà, amico mio, tante realtà, amico mio, che fanno realmente e non per modo di dire la signorina Anita, una per te, una per me. Una per la madre, una per Ballesi, pur avendo l'illusione ciascuno di noi che la vera signorina Anita sia quella sola che conosciamo noi. E anche lei, anzi lei soprattutto, ha l'illusione di essere una, sempre la stessa per tutti. Sai da cosa nasce questa illusione, amico mio? Dal fatto che crediamo in buona fede di essere tutti, ogni volta, in ogni nostro atto, mentre non è così. Ce ne accorgiamo quando per un caso disgraziatissimo all'improvviso restiamo agganciati e sospesi a un atto solo tra i tanti che commettiamo. Ci accorgiamo bene di non essere tutti in quell'atto e che un'atroce ingiustizia sarebbe giudicarci solo da quello, tenerci agganciati e sospesi adesso alla gogna per l'intera esistenza, come se tutta la nostra vita fosse assommata in quell'atto solo. Ora, questa ingiustizia, appunto, stai commettendo tu, amico mio, contro Anita. L'hai semplicemente sorpresa in una realtà diversa da quella che le davi tu, e adesso vuoi credere che la sua vera realtà non sia quella bella che le davi prima, ma questa brutta in cui l'hai sorpresa insieme con Ballesi di ritorno dallo scoglio con Nicolino Respi. Non per nulla, amico mio, guarda, tu non mi hai parlato del nasino dell'all'insù di Anita. Quel nasino non ti apparteneva, quel nasino non era della tua Anita. Erano tuoi gli occhi notturni, il cuore appassionato, la raffinata intelligenza di lei, ma non quel nasino dalle pinne carnosette. Quel nasino fremeva ancora al ricordo del morso di Nicolino Respi. Quel nasino voleva vendicarsi dell'odiosa imposizione del vecchio Ballesi. Tu non gli hai permesso di fare con te la sua vendetta, allora lei l'ha fatta con Nicolino. Chissà come piangono adesso quegli occhi notturni e come sanguina quel cuore appassionato e come si rivolta quella raffinata intelligenza. Voglio dire tutto quello che di lei appartiene a te. Ah, credi, Marino, fu assai più dolce per lei l'andata con te allo scoglio che il ritorno da esso con Respi. Bisogna che tu te ne persuada e ti disponga a imitare il commendatore, il quale, vedrai, perdonerà e sposerà la signorina Anita. Ma non pretendere che ella sia una e tutta per te. Sarà una e tutta per te, sincerissimamente. E un'altra per Ballesi, non meno sinceramente, perché non c'è una singola signorina o signora Anita, amico mio. Non sarà bello, ma è così. Deborah Piccolo.